Allora, ci siamo insieme a Stefano Impallomeni. Qualche messaggio, Stefano, ti rigiro al volo al 331-8200-213. Allora, volevo fare una considerazione. Lo scorso anno, 6 o 7 giornate dalla fine, si fece un dibattito dove ci si chiedeva chi era il più adatto a vincere il campionato, visto che nessuno tra loro lo aveva mai vinto. A posteriori si può dire che Inzaghi è un passo indietro agli altri, visto che Pioli portò il Milan allo scudetto e Spalletti quest'anno a vincere il campionato, perché è bello lanciato. Come rispondiamo di questa cosa?
Beh,
qui che un passo indietro
relativamente al campionato, possiamo dire che è stato un passo indietro rispetto alla scorsa stagione.
Continuano ad arrivare altri messaggi sul discorso degli accoppiamenti e sorteggi. Continuate, perché domani vediamo chi veramente prende questo sorteggio. Il contratto scade 2025, 8 milioni con il decreto da 10,5, me dai 12 lordi pagati per Koulibaly.
Ma contratto di
Osimhen. ADL ha già fatto i suoi conti.
Ma sì, ma è incontenibile, non lo puoi contenere. Ma poi dopo un anno così è una follia. Un anno dalla scadenza, ha detto bene prima Ciccio Maroldo.
Io la chiave di lettura di Maroldo,
le dichiarazioni, le dichiarazioni di Osimhen sono per
nove
si prende ma no, ma
le
poi ma sta facendo una stagione strepitosa, è tra gli attaccanti più forti del mondo. Secondo me ha una rosa di scelta impressionante per migliorare il suo ingaggio e per andare in un club importante che lo pagherebbe il giusto, cioè giusto secondo poi le esigenze del club. Insomma, voglio dire, a 100 milioni secondo me lo vendi. Ma non solo in Premier League, io credo che io lo vedrei bene nel Real, post Benzema. C'ha la sua età.
Ti dico di più.
Com'è?
Per me Giuntoli si è già messo all'opera.
Sì, ma adesso vabbè, non è che te lo possono. Però le dichiarazioni già di Osimhen, che ha detto ci sederemo al tavolo, troveremo una soluzione, ma
visto queste
anche
sono parole giuste adesso in
ma
questo momento
dire, ma voglio dire, ma poi non deve essere anche un tabù affrontare una cosa del genere, da parte di De Laurentiis, che mi sembra anche abbastanza sempre stato trasparente e schietto su questa cosa qua. Allora ha dato una sforbiciata, ha sfrondato un po' l'allimato, un po' il bilancio, è attento all'ingaggio, che fa da 10 milioni netti, perché quella è la cifra, 8 milioni netti a Osimhen, come fai? Dai, poi ritorni alla gestione precedente. Cioè, allora, diciamo sempre che il calcio deve trovare un percorso virtuoso all'interno, quindi un occhio al campo, un occhio
e
alla
Napoli l'ha sempre fatto.
Secondo me De Laurentiis, adesso forse non sarà il momento, ma anche ipocrita a non affrontare una cosa del genere che sta sotto gli occhi di tutti. L'ha detto bene Ciccio Marolda, che insomma ne sa più di noi, lì a Napoli. Ha un anno di scadenza. Ma che fai? Lo vendi a parametro zero?
No, ma che questo è follia.
Quindi, mi sembra il segreto di Pulcinella. Sanno tutti che Osimhen, questo è l'ultima. Anzi, lo puoi vendere a cifre che ci puoi ricostruire una squadra.
No, io sono d'accordo.
E Spalletti, secondo me, poi l'allenatore ideale che congiuntoli stanno già lavorando per trovare delle soluzioni. Perché insomma, vedi, sono soluzioni anche da un punto di vista economiche ricche. E poi anche a livello di contenuti tecnici puoi trovare delle soluzioni. Certamente Osimhen è introvabile in questo momento, però ci sono anche altri attaccanti che possono fare al caso del Napoli.
Assolutamente. Senti, lasciamo per un attimo il Napoli, poi ci torneremo adesso più avanti. Senti, vorrei andare un attimo insieme a te a parlare anche un po' di Europa League. Vuole andare stasera, giocano le due romane, una in Europa League e l'altra in Conference. Partirei dalla Roma, sì. Stefano, ho letto in questi giorni che sono 4 giorni, cioè sono 2 sfide decisive. Decisive per cosa? Cioè per il futuro di Mourinho, decisive per la squadra?
No, decisive per il campione, per la stagione, perché importanti direi. Perché secondo me il derby mancano quante poi dopo il derby? 11 giornate.
Sì.
Cioè, un'enormità, anche se uno la Lazio dovesse andare a più 5, la Roma sorpasso o pareggio, non cambierebbe poco o nulla. Ci sono altri scontri di reti, c'è un percorso, poi bisognerà vedere se entrambe centreranno la qualificazione. Quello secondo me peserà più per nessuno delle due, insomma, dal punto di vista, ecco, decisive direi così, correggere il termine, importanti, molto importanti per una questione proprio psicologica di entusiasmo, di serenità, per ritrovare anche magari delle certezze perdute, no? Cioè la Roma col Sassuolo è inciampata per tanti motivi, la Lazio con la Z Alkmaar è una partita che ha segnato, poi c'è la coperta corta, insomma chi per un motivo, chi per un altro deve ritrovare, cioè il derby secondo me è la partita snodo psicologico secondo me, ma motivazionale, di ambientale, ma dal punto di vista della classifica, poi se ti fai suggestionare, poi io non so i calciatori, non li conosco a fondo in questo senso, secondo me, se la Lazio dovesse andare a più 5, la Roma fare il sorpasso oppure pareggio, cambierebbe, ripeto, poco o nulla, se non all'interno della testa dei giocatori, no? Tu dicevi prima, facevi riferimento alla testa, la testa è tutto, quindi per quanto riguarda l'Europa,
andiamo a questa partita
all'Europa, allora andiamo all'Europa.
Intanto
intanto Real Sociedad,
ti dico solo
Roma,
che la probabile formazione che stiamo così,
la migliore formazione possibile,
sì, davanti Mourinho. Insomma, giocano Dybala, Pellegrini col caschetto, almeno così sembra, Ebram c'è lì davanti, poi la
meglio
coppia...
lui col caschetto che insomma non averlo,
sì,
abbiamo visto,
no,
che...
assolutamente poi su Pellegrini, ragazzo... su Pellegrini c'è,
no,
sempre questo
critiche sempre sotto l'occhio, ma voglio dire, quando manca si capisce perché la Roma ha una transizione diversa, ha un equilibrio,
posso
ha una presenza,
se quella è la posizione giusta per Pellegrini,
non te lo so dire, gli hanno fatto la domanda in conferenza stampa ieri proprio se Dybala poteva rappresentare l'arrivo di Dybala un intralcio alle sue traiettorie, alle sue, no, diciamo capacità poi di esprimere
io
il
suo
calcio.
Io non lo vedo molto in quella posizione, ti devo dire,
no,
mi piace vedere un po'
più
indietro,
se è un vantaggio o uno svantaggio. Lui ha detto innegabilmente è un vantaggio avere Dybala in squadra, però certamente non si può nascondere che poi una consistenza ti deve venire incontro, ti devi dividere anche delle zone di campo che a volte insomma sono simili, sono diversi, sono due giocatori diversi, ma sono simili però nell'ispirazione, nei tempi di gioco, nel vedere magari l'assist, anche se Dybala è più attaccante, c'ha più realizzazioni sul piede, ma insomma anche Pellegrino scorso anno ha dimostrato di avere anche numeri importanti, il suo rammarico è di non aver raggiunto quei numeri, però l'impegno, la presenza, la figura di questo giocatore all'interno della Roma è molto importante. Poi ripeto, c'è chi la vede come dire vabbè, ma allora è sempre, non è all'altezza, tutte le critiche, sto ragazzo a prescindere così boom, ha sto bonus negativo che si appiccica sulle spalle, a me mi sembra un po', vabbè, ma questo è il mio punto di vista, ma
no,
in minoranza, io capisco,
no,
che i tifosi della Roma abbiano non lo so, siano scontenti di avere un capitano del genere, un giocatore del genere, secondo me è una risorsa importante. Mourinho, che è un giocatore, sì, è un allenatore che ha vinto tanto in carriera, che ha gestito spogliatoi importanti, se lo fa giocare sempre non è perché è un ruffiano, è perché è romano,
no,
è romanista, queste storie qua,
no,
che
no.
Lascia
io
il tempo che
allora,
trovo, no?
Intanto
lo fa giocare perché è un giocatore molto importante, si è visto quando manca, manca quell'equilibrio e soprattutto quei punti di riferimento nella tre quarti.
Tanto la coppia centrale sarà Cristanti e Matic,
no, la migliore formazione possibile. Ora tornando alla partita,
che partita ti aspetti?
Allora,
perché questa
una
squadra
partita...
qua, allora intanto ce ne sarà una bolgia come sempre,
no,
lì,
sì,
ha fatto
hanno preparato,
eccetera,
la tempesta perfetta, ma insomma anche le altre volte quando hanno preparato queste cose poi è finita con un 4-1 in casa, lì hanno fatto ridere. La Noeta, insomma, sì, l'effetto scenico può suggestionare, ma insomma secondo me può caricare anche paradossalmente la squadra avversaria. La Roma è abituata a fare queste partite, queste battaglie tra virgolette agonistiche, metterci anche tanto temperamento. Certamente se la Roma ha vista con il
Sassuolo,
sì, dal 13 febbraio in casa, cioè veramente un percorso
male,
abbastanza negativo. E la cosa, io l'ho vista contro il Mallorca, fa una fatica terribile a segnare, Marco. Segna col contagocce.
L'ultima vittoria in casa, perdonami, il 14 gennaio, mentre quella complessiva il 13.
Sì, sempre per Valladolid, ha perso in casa col Celta di Vigo, ha pareggiato 1-1 con il Cadice 0-0. Non segna. Cioè, c'ha il mago Silva che inventa. Allora, quali sono i pericoli? I pericoli sono rappresentati da come la Roma entrerà in campo. Con tutto il rispetto per la Real Sociedad, che ha un impianto, ha un gioco, un'identità, che non ha fatto male anche all'andata, perché la Roma ha preso il palo, cioè è stato Rui Patricio, fatto un'altra parata, insomma non è che ha fatto una partita, poi con Bulla ha messo il punto esclamativo, se no altrimenti era 1-0 ed è stata una partita equilibrata. Sono, e avevo detto anche alla vigilia, sono due squadre che si assomigliano, la Roma però è più forte, ha più colpi, e anche se si assomigliano nelle realizzazioni fatte, nei gol fatti, secondo me la Real Sociedad potrebbe sfruttare il fattore, diciamo, ambientale, la spinta dello stadio e le palle inattive, le palle sporche, magari se va in vantaggio su un rigore. Ecco, io mi aspetto una partita sotto quel punto di vista molto molto snervante, in cui la Roma non deve cadere nella trappola di, cioè magari ti può dire male in una serata, però se io devo analizzare lo sviluppo della partita, io non vedo grandi problemi con una Roma attenta e applicata, perché la Real Sociedad fatica, a meno che poi non ci smentisca, ma io l'ho vista contro il Mallorca, veramente fa fatica, Marco,
sì, sì,
a
sì,
sviluppare,
sì.
Cioè Sorloth ha abbandonato a se stesso, non tira mai in porta, dietro c'ha tutte queste mezze punte molto volenterose, e c'ha la classe del mago Silva, se si accende Silva va bene, però insomma deve stare attenta, mentre la Lazio, tutti dicono serve un'impresa, no, serve un gol, la Lazio serve un gol, non serve un'impresa, serve un gol, per pareggiare i conti, perché non c'è la differenza chi segna in trasferta. Ha vinto 2-1 la Z-Altmar, dominato all'andata, ha detto bene Sarri, sono condivido le parole che ha detto in conferenza stampa, siamo stati presuntuosi senza cattiveria, è stata una Lazio tenera, una Lazio indulgente verso la Z-Altmar e ha pagato. Ora, l'appunto di domanda è, tipo provocazione, quanta voglia ha la Lazio di continuare questa avventura
adesso
europea?
Adesso oggi che due gol si possono fare.
Ma posso dirti una cosa? È vero che la testa sarà al derby, innegabilmente, per tutte e due le squadre. Non ci nascondiamo. Sì. Però sai, te la devi giocare, quindi ti devi isolare.
Bisogna vedere quella che c'ha meno la testa al derby.
Esatto. Ma no, ma poi ci deve essere la risposta relativamente alla Lazio da parte di Marco Santoro, cioè delle seconde linee, dei cancellieri, di Rome. Quindi è anche un test importante per capire...
Per le seconde linee.
Per le seconde linee e soprattutto Sarri, per un allenatore è importante cosa? Indipendentemente da come andrà a finire questa sera. Di chi mi posso fidare? Di voi? Di chi mi posso fidare? Per il derby. Perché poi dopo le partite, tu mi insegni, durano fino al 95esimo. Durano 95 minuti. E la Lazio per cambiare le partite ha più difficoltà rispetto alla Roma, relativamente. Parlo del derby di domenica.
Dovrebbero stare in panchina Milinkovic, in panchina Pedro,
sì, migliore.
In panchina Cataldi, in panchina Marcos Antonio. Quindi anche stasera
Vesino gioca, però, perché è squalificato.
Gioca Vesino perché è squalificato, gioca almeno dalla formazione probabile. Basic,
gioca,
Lazzari, Ghila, Casale e Marusic.
A Ghila lo vedo. A Ghila deve fare una grande partita.
Sì.
Di solito fa
davanti
i
cancellieri, almeno quello dei cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.
Vabbè, avrà risposte, dovrà avere risposte da questi giocatori. E poi mi sembra allora di capire che Lazzari se lo tiene in panchina.
Lazzari gioca, sì.
Sì, no, fa entrare.
Sì.
Vabbè,
sì.
Comunque ci sta, dai. Adesso capisco che Sarri sempre, però insomma, dai. Deve avere risposte. Poi l'andata andò come andò, giocò senza Milinkovic e Immobile, vinse il derby in una partita bruttissima, dove alla fine chi faceva gol per primo vinceva. Avrebbe vinto e l'ha fatto la Lazio.
Posso...
Adesso ritorno senza Immobile, senza Vesino, però ci avrà Milinkovic, vediamo.
Abbiamo ancora qualche minuto.
Sì.
Come vedi il futuro di Sarri e la Lazio? Lo vedi questo futuro oppure anche qui è un po' nebuloso?
No, se va in Champions League secondo me resta. Perché sai, si è strumentalizzato anche pure noi dal punto di vista del contenuto, fa dibattito, quindi suscita interesse, no? Insomma, nel gioco delle parti. Però oggettivamente non ha una rosa per andare in Champions League, dai Marco. Però questo, io sono d'accordo con te, non toglie che lui deve magari avere un altro sprint, diciamo così, definiamo così, per utilizzare un termine che magari è inappropriato però che rende l'idea, cioè un altro sprint da un punto di vista, dai ragazzi siamo lì, balliamo fino in fondo, ecco. Poi ti ricordi con Alberto Dalla Palma avevamo parlato di questo, ma nessuno nega che la Lazio non abbia, cioè non è pronta per andare, ci sono squadre più attrezzate per andare in Champions League, però stai là, porca miseria, sei terza. Non ti deve, cioè il braccino a 11 giornate dal traguardo, ci devi mettere il massimo. Una squadra che vince a Napoli, e Napoli abbiamo visto che ha un rullo compressore. Io mi aspettavo un altro tipo di emotività, di reazione positiva,
io non riesco a capire.
Fiducia,
cioè io credo
di ottimismo,
quando c'è un risultato positivo dovrebbe
questa gara
darti...
è pericolosa. Ma com'è pericolosa? Io avrei portato De Bignè, San Giuseppe, un prosecco. Cioè ragazzi, abbiamo fatto una bella... No, cioè non lo so, adesso ho fatto battuta, però...
No, io penso sempre che delle vittorie dovrebbero darti una grande spinta, no? Cioè quando batti il Napoli, che è la prima della classe, ne parlano tutti in Europa, è la squadra che bisogna battere, cioè tu la batti, io e non riesco a capire, cioè dovrebbe darti una spinta ulteriore per la partita successiva.
O forse è una sua strategia, che lui pensa diversamente, no, da quello, cioè dice delle cose e ne pensa altre.
Può darsi,
magari il gruppo.
Allora, dunque, ci sono degli audio se non erro, prendiamoli al volo, vai.
Ciao a tutti, Luca da Puntala.
Grande
una domanda
Luca,
che è anche una speranza: nel caso che il Napoli dovesse vincere sia il campionato che la Champions League,
sì,
potrebbe allora trattenere Osimhen? Grazie.
No.
Magari arrivano.
Secondo me no.
No, tu proprio sei categorico.
Non categorico. Abbiamo fatto un'analisi prima.
Sì, sì, sì.
Cioè, nel senso che il faraone. Credo che dica adesso, non è che abbiamo ridotto al 30% il monte ingaggi. Sto dando una sfoltito un po' tutto quanto. Ecco la musica di Andrea. Quindi il faraone cercherà di ascoltare al telefono le offerte che arriveranno da mezzo mondo. E i tifosi del Napoli se ne dovranno fare una ragione. Ma non è che poi il Napoli, questo non è un, non sarà un atto di ridimensionamento. Non so se mi spiego. Cioè, De Laurentiis però non può tornare indietro. Sta dimostrando da anni di tenere i conti a posto e di migliorare anche con qualità e con contenuti tecnici questa squadra che sta meravigliando tutto il mondo, tutta l'Europa. E quindi, con o senza Osimhen, Napoli andrà avanti. Il Napoli andrà avanti.
Ma infatti io non mi preoccupo di questa cosa qua, sinceramente, cioè, parlando.
Se un anno di scadenza
arriva un'offerta incredibile, ragazzi, non si può non prendere in considerazione. Anche perché poi se sei bravo, loro sono bravi perché hanno dimostrato di essere bravi in questi anni, con quei soldi tu non è che vai a indebolire la squadra, la vai a rinforzare. Quindi non,
poi c'è uno scouting, c'è giunto lì, c'è un lavoro in profondità, c'è la scoperta di Kvaratskhelia, Kim. Cioè, no, questi sono segnali. Ma certamente poi, non è che poi azzecchi tutte le mosse.
C'hanno signori Simeone e Raspadori. Cioè, o rimani convinto, o è inutile che rimani.
Perché noi ci dimentichiamo la prima parte. Raspadori fu importante nel Napoli. Ti ricordi? Così Osimhen che
ragazzi,
stava.
E il bomber ancora di Champions insieme a Simeone, non ce lo dimentichiamo. Un altro audio, vai, che poi andiamo in pausa.
È attaccante titolare della nazionale.
Vai. Senti un po', Marco, che domanda voglio fare a Stefano.
Vai.
Vendo Osimhen a 120 in Inghilterra, vado dalla Juve e compro Vlahovic a 70. Ti sembrerebbe buona come operazione? Ciao Roberto.
Beh, però non troviamo a 70.
No, beh, bello, il mercato è fantasioso, a volte lo fanno anche gli operatori e anche noi stessi, perché non è che poi le idee, gli spunti, poi certamente ci sono i soldi, ci sono le operazioni, ci sono delle preparazioni differenti, però non è tanto campata in aria, però insomma bisogna vedere se, aspetto tecnico parlo io, Vlahovic piace a Spalletti.
Sì, sì.
No, e dietro.
Vabbè, su questa Vlahovic ci piace.
Sappiamo se è un giocatore che può fare al caso di Spalletti.
Non lo so. Bisognerebbe chiederlo. Però dopo
perché
si incacchia,
adesso vediamo l'esplosione di Superman Osimhen, ma il lavoro di Spallettowski è stato determinante perché è migliorato tecnicamente, nei tempi, nella leadership, nel dosare le energie.
Sei contento,
nel frenare l'istinto? Nel frenare l'istinto di questo formidabile attaccante? Tutto il lavoro, pacchetto
di
Certaldo.
Certaldino.
Bisogna stare calmi, bisogna stare molto calmi.
Ecco, io qua mi fermerei, caro Pallomini. Facciamo un break e torniamo tra poco.